E siamo live per la prima volta nel 2023. Ciao Davide.
Ciao Lorenzo, buonasera, tutto bene?
Tutto bene? Puntata, se non ho perso il conto, numero 10 di non compila della stagione 2. E questa sera siamo tra di noi, Davide, quindi i fratelli Barasti all'arrembaggio e ci raccontiamo un po', dei buoni propositi per il 2023. E speriamo che condividiate anche voi i vostri sulla chat. Davide, vuoi fare una rapida panoramica delle varie piattaforme su cui il pubblico ci può seguire?
Assolutamente sì, noi siamo live attualmente su Twitch, ma questo potreste saperlo o meno perché potreste seguirci tranquillamente in differita. E in differita ci potete trovare su YouTube principalmente, dove ricarichiamo le puntate nella loro interezza. Nella loro interezza vengono anche ricaricate su Spotify, uno dei modi più comodi per fruire dei contenuti in generale di Non Compila in particolare. Siamo lì con la prima stagione intera. Ancora non abbiamo provveduto a caricare, o forse sì, forse una puntata della nuova stagione ce l'abbiamo, ma le altre arriveranno man mano. Intanto c'è un sacco di materiale da vedere. Siamo su Telegram con il nostro canale Non Compila, dove facciamo annunci, lanciamo sondaggi, ripostiamo cose interessanti e ovviamente diamo spoiler sugli ospiti delle puntate di Non Compila. E siamo anche su Twitter. Siamo su Twitter,
Nel tempo libero.
nel tempo libero, ecco, esatto.
Non abbiamo annunciato la live su Twitter quest'oggi. Vediamo se c'è un drop nel numero di ascolti.
No, sarà così sicuramente perché Twitter è l'anima.
Controllavo il numero di iscritti al canale Telegram, al momento 89. Qualche settimana fa chiedevamo a chi ci segue sul canale Telegram di condividere le aspirazioni di Learning per la pausa di Natale, se c'era qualche tecnologia che stavate guardando o a cui vi stavate interessando. È arrivato un messaggio in particolare da Federico Rampazzo, uno dei nostri ospiti della seconda stagione, che raccontava di un framework, se non sbaglio, sviluppato attorno a Solid.js, che è una delle sue piattaforme preferite. E quindi, se entrate nel canale Telegram oggi, potete andare a dare un occhio al framework suggerito da Federico, che è uno dei nostri esperti non solo di web development e node development, ma anche nell'ultimo periodo della sua vita di Rust, che è un linguaggio che sta facendo molto parlare di sé e del quale ci hanno raccontato alcuni dei nostri ospiti, sia nella prima stagione che nella seconda stagione di Non Compila.
Tra l'altro su Non Compila Twitch siamo arrivati quasi a 200. Non è per
197
niente.
follower al momento, sono scioccato, devo dire la verità, perché non mi ero accorto della grossa crescita
Anch'io.
di follower delle ultime settimane, forse proprio l'appetito dovuto alla nostra mancanza durante il periodo di Natale ha suscitato questa spinta nelle iscrizioni.
Forse si è
Dividiamo.
parlato di Non Compila durante qualche cenone.
Durante il cenone di Capodanno, forse. Il classico argomento per non addormentare la conversazione tra invitati. E vi ricordiamo che nelle ultime due puntate abbiamo toccato, giusto per darvi un'idea dei vari temi che capitano in mezzo a Non Compila, abbiamo fatto una puntata con Alvise Susmel parlando di Elixir, che è un linguaggio di programmazione funzionale che gira sulla virtual machine di Erlang, un linguaggio un po' insolito, che però è il fondamento della maggior parte dei sistemi di telecomunicazione di oggi. E la settima 2 settimane fa invece parlavamo con Giovanni e Davide, ma poi anche con Alberto Schiabel,
Alberto.
di performance review e come affrontare queste conversazioni riguardo alle proprie performance o anche riguardo alle performance delle persone che gestiamo, se vi trovate in posizioni di management. Da lì abbiamo fatto una breve pausa natalizia che è servita. Davide, come hai passato queste ultime 2 settimane?
Bene, diciamo che quasi tutto in famiglia sono stato invece sulle Dolomiti, le bellissime Dolomiti prima di Natale, i giorni prima di Natale con la mia ragazza ed è stato molto bello, devo dire, ci voleva un po' di stacco e soprattutto i giorni prima di Natale. Andare via i giorni prima di Natale è bellissimo perché non c'è troppa gente in giro, non tantissimi vanno in vacanza i giorni subito prima Natale, si tende a stare in famiglia, a quanto pare, in Italia perlomeno. E dopodiché, dopodiché Capodanno con amici in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, quindi movimenta amici, famiglia, è stato bello.
E mi raccontavi che l'attività principale della giornata precedente l'anno nuovo è stata cucinare.
Cucinare.
Che percentuale di sviluppatori software o persone che lavorano in software c'era in presenza alla cerimonia del nuovo anno?
Eravamo più di un quinto. Non eravamo pochi, perché eravamo io, Giovanni, e Francesco Corti, che magari ci sta ascoltando, magari no, magari ci ascolterà. Altro non sviluppatore di professione, ma comunque computer scientist, quindi lo contiamo. Per cui sì, in realtà si è parlato delle nostre cose, non durante il cenone di Capodanno, altrimenti saremmo stati linciati.
Quali sono stati i temi emersi durante le vostre conversazioni? Secondo me è anche utile raccontare un po' cosa fa il dottor Corti, dato che è comunque è ambito tech quello che si tocca.
Quello che sta facendo è una cosa fighissima e di cui ci parla spesso e ben volentieri, ed è l'applicazione di reti neurali o comunque di intelligenza artificiale su dispositivi embedded, quindi quei dispositivi che hanno delle capacità, delle risorse limitate, tipo i telefoni, tipo i Raspberry o gli Arduino, questi appunto dispositivi o sistemi che si dicono embedded. E diciamo che questa cosa presenta sfide parecchio interessanti, perché far funzionare addirittura andare a fare del training di reti neurali su questi dispositivi, che ripeto hanno risorse particolarmente limitate se si parla soprattutto di memoria o anche di velocità del processore, è una sfida che è molto molto attuale, e sì, quindi ci sono cose interessanti nell'aria.
E chissà se Francesco Corti verrà a unirsi a noi in puntata uno di questi giorni del nuovo anno, magari come proposito per il 2023 può funzionare per lui. Oggi non abbiamo Giovanni in linea, Giovanni tornerà tra un paio di settimane, membro della redazione di Non Compila, ma vi saluta da tutti, quindi non vi preoccupate, Giovanni è ancora dietro le quinte a lavorare per voi. E Davide, avete in programma un rendezvous domani per cominciare a prenotare un po' di interviste per questo anno. Che piano avete? Come approccerete l'avvicinamento di potenziali ospiti di Non Compila?
Questo è il primo buon proposito dell'anno 2023 e forse una delle prime cose che porteremo a compimento assolutamente sarà questa, quindi invitare nuovi ospiti e insomma in trasmissione. Tra l'altro, quindi, se avete suggerimenti, il canale Telegram è il posto migliore per mandarci messaggi, o altrimenti ci trovate con i nostri profili privati su Telegram, siamo facilmente trovabili tra gli admin del canale. E come affronteremo? In realtà noi abbiamo un elenco infinito, che un giorno potremo anche magari spoilerare. Un elenco infinito di personalità di spicco della comunità IT, sia italiani e italiane che vivono in Italia, ma anche chi lavora da anni all'estero per le più svariate compagnie, o anche molti suggerimenti che ci sono arrivati da ospiti di Non Compila. E questa forse è la cosa più bella, la catena di networking che si crea portando persone su Non Compila. Questa forse è una delle cose più belle, e forse saranno proprio loro i primi che andremo a contattare nel nuovo anno. Per cui, data la lista, dopo c'è il messaggio più o meno standard che va che ci aiuta insomma a non doverci reinventare cosa mandare, cosa inviare ogni volta, e insomma abbiamo
bene
un
attenti,
processo.
Davide, a non farsi confondere per dei recruiter, giusto?
Esatto. Dobbiamo subito dire no, calma, no, non vogliamo darti soldi.
Leggevo oggi un post abbastanza incredibile su LinkedIn da parte di uno sviluppatore che si è trovato a fare un processo di interview, quindi un processo di colloquio, e poi a firmare un contratto ad avere a che fare via video call con un dipartimento di HR e poi per scoprire che in realtà aveva firmato un contratto di lavoro e aveva cominciato proprio il suo lavoro, primo giorno e secondo giorno di lavoro, con un'azienda inesistente, e si trattava nient'altro che di un elaboratissimo scam, ovvero di una truffa, nella quale nel secondo o terzo giorno di lavoro vi viene chiesto di fare un versamento di $200 in cryptocurrency presso un certo conto per accedere a un portale di training, e quello è il succo dello scam. Ma pensare al livello di elaborazione di questo processo è abbastanza incredibile, perché si parla anche, per esempio, di ricevere richieste di compensazione per fatture che sono state emesse, magari per comprare hardware per la postazione impostata a lavoro, di lavoro da casa, e questo tipo di cose qui. Quindi, sfruttando diciamo la vetrina dei lavori remote first, vengono inventate queste nuove truffe in cui si fa tutto un processo di selezione, si viene assunti da un'azienda che in realtà non esiste, tutto per poi essere oggetto di una richiesta di passaggio di denaro in cryptocurrency su conti che poi verranno svuotati. Ho trovato interessante che venisse condivisa questa esperienza, perché si trattava di qualcuno che comunque era nel settore da un po', non esattamente una persona nuova o ingenua rispetto al mondo del lavoro, eppure effettivamente il fatto che vi vengano messe di fronte persone vere in una videochiamata fa pensare a tutti gli effetti che non si possa trattare di una truffa, e invece di questo si trattava.
Io mi immagino i primi due giorni prima della richiesta di inviare soldi, inviare cripto, cosa devono essere stati? Un finto onboarding?
Un finto onboarding, esattamente. E raccontava anche, è un articolo che posso condividere dopo sul canale Telegram, la persona oggetto di questa truffa raccontava anche di aver fatto dei corsi di onboarding di tipo, che ne so, ergonomia della postazione di lavoro, oppure pratiche di information security e cose del genere. Quindi una truffa molto ben congegnata, molto ben disegnata, che è riuscita a ingannare qualcuno fino al secondo giorno di lavoro, giorno nel quale il malcapitato è capitato di ricevere una fattura per un migliaio di pound, e lì allora è suonato il campanello di allarme, no, questa cosa non è normale. Ho cominciato a riscontrare differenze tra il logo incluso nella mail che aveva ricevuto e altri loghi in altre parti dell'applicazione, e quindi ha capito che doveva esserci qualcosa che non andava.
A volte ci sono queste, si creano queste trame, vengono create queste trame elaboratissime, e c'è molto, un sacco di sforzo messo, di lavoro messo in queste truffe, e poi sulle piccole cose, si casca sulle piccole cose. Insomma, se dovete fare queste cose, fate bene, per favore. Non freghiamoci sui loghi sbagliati.
O sugli errori di ortografia, che è un, esatto, un altro classico. E quindi sì, quindi state attenti, mi raccomando. L'ideale quando ci si unisce a una nuova azienda è sempre avere qualche tipo di contatto diretto o indiretto con l'azienda alla quale si va a partecipare. Quindi se conoscete qualcuno che lavora nell'azienda, oppure un amico di amici, per esempio, un contatto di secondo grado su LinkedIn che può darvi del feedback, un po' di riscontri sul modo in cui si lavora nell'azienda, è un'ottima idea entrare in contatto, sia al di là della questione della truffa o non truffa, ma giusto per capire meglio come si lavora all'interno del gruppo. Quello che una persona dentro al team può dirvi è molto diverso da quello che potrebbe raccontarvi una persona che lavora nel dipartimento di risorse umane, e quindi vale sempre la pena fare questo passo e contattare qualcuno all'interno.
Si è aperto questo, mi hai aperto questo nuovo mi hai aperto un nuovo ragionamento, nel senso, effettivamente è diverso arrivare al primo giorno di lavoro in un'azienda remote first rispetto al primo giorno di lavoro in un'azienda totalmente on site. Nel senso, anche quello che avviene prima probabilmente sarà diverso, non ci saranno magari possibilità di incontri più informali magari durante il processo di selezione. Sì, ci sono delle dinamiche nuove che bisognerebbe tenere in considerazione.
E, tra l'altro, parlando proprio di lavoro remote first o completamente remoto, nelle ultime 24 ore ho speso un po' di tempo su LinkedIn perché mi trovo nella privilegiata posizione di stare cercando un nuovo lavoro e quindi di essere temporaneamente disoccupato in modo molto, molto felice. E notavo che in molti annunci di lavoro è richiesta la presenza fisica in ufficio per un numero di giorni alla settimana inferiore ai 5 giorni alla settimana. Quindi, per esempio, guardavo un'offerta di lavoro in cui si parlava della disponibilità di andare in ufficio almeno 3 giorni alla settimana. E quindi forse una controtendenza che quasi non mi aspettavo di vedere. Nonostante si tratti di aziende molto nuove, molto fresche, comunque c'è una richiesta di esserci in presenza. Ho anche riscontrato che molte delle aziende che magari avevo sentito nominare o che mi interessavano hanno base a San Francisco o comunque in California e tipicamente assumono, se anche a livello remoto, solo negli Stati Uniti e quindi non aprono le porte all'Europa anche per contratti. Questo è un po' un peccato, quindi ve ne riparlerò molto presto.
È cambiato rispetto al periodo di pieno Covid? Cioè, durante il Covid sicuramente, per motivi di causa di forza maggiore, sicuramente il remote first era una cosa normalissima. Ora si sta tornando indietro, ma ci si sta anche chiudendo, quindi quasi mi sembrava che ci fosse sempre più vicina la possibilità di trovare lavoro anche negli Stati Uniti o comunque extra UE, pur stando lontani.
Non so quanto gli Stati Uniti abbiano aperto in generale le porte rispetto all'Europa. Sto parlando in particolare di aziende che non hanno una sede fiscale in Europa o nel Regno Unito. Credo che quel tipo di relazione sia sempre stata un po' limitata, però sicuramente l'idea di avere un gran numero di aziende con base in Europa che assumevano remote first, quindi e in modo completamente remoto, è qualcosa che sto facendo fatica a ritrovare. Può essere che sia solo una questione di rumore, quindi che magari le aziende di cui ho sentito parlare o che erano sul mio radar siano dei casi particolari, ma in generale non mi sono accorto di offerte full remote ancora, quindi vedremo.
E tu cosa vuoi? Lo vuoi questo full remote oppure il fatto di, anche in base alla tua esperienza appena passata, cosa ne pensi? Dici che sarà quella la tua ricerca, la tua ricerca sarà sul full remote oppure...
È un'ottima domanda. Io credo che dopo aver fatto 14 mesi in un'azienda remote first con gente sparpagliata un po' per l'Europa, comunque con la possibilità di vedere qualche membro del team una o due volte alla settimana qui a Londra, dove risiedo, la voglia di condividere un po' di più e di essere un po' più in ufficio con i colleghi c'è. Quindi la prospettiva di avere un ufficio fisico bene o male fisso, raggiungibile in modo relativamente facile da dove mi trovo io nel nord di Londra, sembra abbastanza appetibile. Notavo che alcune aziende richiedono 3 giorni alla settimana, che mi sembra un po' tanto, soprattutto perché mi viene da domandarmi dove stia il valore nel trovarsi in ufficio molto con i propri colleghi, e credo che quel valore, non importa se riusciamo a metterci un nome preciso su cos'è quel valore che stiamo andando a cercare, ma credo che un paio di giorni alla settimana siano comunque abbastanza per arrivare a quel valore aggiunto. C'è anche poi da dire che nel momento in cui si chiede a tutti i team di essere in ufficio almeno 3 giorni alla settimana, in sostanza si garantisce che in un modo o nell'altro ci sarà un overlap di qualche tipo tra magari team diversi, e quindi ci si vedrà tutti, specialmente in aziende magari un po' più grandi, può avere senso perché ci si assicura che la pollinazione, la cross-pollination tra team diversi effettivamente esista, perché in un modo o nell'altro ci incontreremo magari in cucina, magari in uno spazio comune, magari a uno stand-up, e questo porterà magari a conversazioni che altrimenti non avremmo avuto. Però insomma la soglia del 3 giorni alla settimana mi sembra un po' alta. Mi dispiacerebbe anche perdere la flessibilità di l'abilità di poter lavorare da un altro paese magari per qualche settimana, che è una cosa su cui ho fatto leva molto durante l'ultimo anno e qualche mese, e che effettivamente è uno spasso, c'è poco da dire.
Quindi qualcuno, nel senso, sì, diciamo che il problema quando è richiesta la presenza per anche solo un giorno, 2 giorni a settimana, è praticamente tutti i vantaggi, o meglio, un bel po' di vantaggi del full remote li perdi. Perché se io non posso più, ad esempio, nella tua situazione, tornare in Italia, venire in Italia e farti un periodo di, anche fosse una sola settimana, forse una settimana soltanto si riesce a fare, ma 2 o 3 settimane, un mese da un'altra parte, è lì se hai l'obbligo della presenza, seppur di 1 o 2 giorni, e quella cosa lì non la puoi più fare sulla carta. E poi quanto è flessibile questa cosa? E come fai a capire, prima di iniziare a lavorare per un'azienda, quanto sono flessibili sulla questione lavoro remoto o ibrido, diciamo?
Queste in realtà poi sono cose che si possono domandare, anche nel senso che poi uno può dire: guarda, ho in piano di essere a Bali per 3 settimane durante il mese di aprile, è un problema e magari una soluzione si trova, però effettivamente si tratta proprio di verificare qual è il livello di flessibilità. Nel frattempo, Federico Rampazzo, che abbiamo menzionato proprio pochi minuti fa, ci scrive, dice che potrebbe essere il momento perfetto per unirsi alla Indie Makers Community e passare dagli uffici
Cos'è?
permanenti ai co-working, che sembra un'ottima idea. Davide, ti sfido, Federico potrebbe essere impegnato, ma tu comunque mandagli un link a StreamYard, perché casomai Federico viene a raccontarcelo di persona.
Glielo mando all'istante. Ma cosa sono le Indie Makers Community?
Credo che non ho idea se Federico si riferisca a un particolare gruppo di developer oppure a un più generale concetto di gente che non è parte di nessuna azienda in particolare, ma che fa parte di un gruppo più flessibile, più libero. Mi piacerebbe approfondire.
Infatti, il link è stato inviato, vediamo se la risposta sarà affermativa.
Se non attecchisce comunque Federico, lo avremo qua in trasmissione molto presto.
Ma stavo guardando, posso fare sharing? Sì, che posso fare sharing? La gioia per gli amici di Spotify. Come si fa? Sì.
Tutto live, ragazzi.
Tutto live e non funziona niente. Built-in display. Sì, dai.
Qualche ora fa ero a casa di un vicino di casa che mi chiedeva di riavviare il router della sua abitazione e mi diceva: riesci a credere che nel 2023 ancora queste cose non funzionano? E gli dicevo: no, in realtà sono sorpreso del contrario. Mi sorprende quando le cose funzionano, conoscendo quello che succede nel background. Intanto Davide sei tornato, ma su un altro stream. Un attimo
Allora,
solo
facciamo così.
che.
Intanto io clicco condividi ed esplode tutto, tutto. Il bello di Ubuntu, l'ultimo aggiornamento di Ubuntu. Grazie.
È la long term support, se non
No,
l'avete. Se non avete. Ah, ecco, vedete.
no, no.
Chi è
Perché
causa
altrimenti
del
non mi
suo mal
funzionava il Bluetooth.
pianga, pianga se stesso.
Cioè, o Bluetooth oppure una stabile Firefox. Ho deciso.
Abbiamo una decina di spettatori al momento. Qual è la percentuale di utenti Linux in ascolto e qual è la percentuale di utenti Mac OS oppure Windows? Sarebbe da fare un sondaggio che posso lanciare in un istante. Ah, ma vediamo. Breakthrough
Ma
99, Linux. Che
sondaggio anche su.
distribuzione? Lo vuoi lanciare su Telegram? Lo lancio su
Sondaggio
Telegram.
che lanceremo anche su Telegram. Come avete visto, non sono bravo col multitasking. Ubuntu è molto popolare. per tanti motivi.
Io solitamente sono su Ubuntu.
Qualche Arch user qui?
E beh, abbiamo Emil Zonta, che è un ospite ricorrente a Non Compila, è un
attenzione,
ottimo utente. Nel frattempo, a sorpresa, a parlarci grande anche del Indie Makers Community. Ciao Federico.
Sono arrivato. Ciao, ciao. Parlavi di Arch users, eccomi qua.
Ne abbiamo uno, ce l'abbiamo fatta. Come stai Federico?
Tutto bene, come state?
Alla grande, grazie, che, grazie per averci, per aver cominciato a seguirci in quest'anno nuovo, ma grazie per aver prontamente reagito al link inviato da Davide.
Stream sniping at its finest.
Esatto. E, ci sta, prima di passare a chiederti qualcosa delle terminologie che usavi, che ci sono un po' foreste per quanto ci riguardano, rapidamente facci un recap di dove sei a livello professionale in questo momento, Federico, così chi ci guarda si fa un'idea.
Beh, adesso sto gestendo una piccola company di consulenze e contracting software, dove sono il consulente principale, però lavoro anche con altri sviluppatori. Lavoriamo su alcuni progetti molto interessanti e siamo basati un po' dappertutto, un po' in Italia, io sono basato a Cipro, uno sviluppatore in Inghilterra, e l'idea è di appunto sfruttare le opportunità di contracting e consulting che abbiamo, però allo stesso tempo cercare di migrare verso costruire prodotti che possano sostenere il business da solo, senza dover senza costringerci a scambiare il nostro tempo per del denaro.
Si tratta, Federico, un po' del modello Basecamp, per chi ha familiarità con quel modello, cioè l'idea di sviluppare prodotti mentre si fa un po' di consulenza, però con l'idea di spostarsi più sui prodotti, è un po' diverso?
Sì, assolutamente. E poi magari Basecamp, la differenza principale è che Basecamp si è concentrato su un prodotto unico. Non so se siamo pronti ancora per fare un commitment del genere. Cioè, abbiamo tanti progetti che stanno partendo, che involgono persone diverse, quindi è più un cercare di vedere dove sono le opportunità e costruire un prodotto che può essere adeguato. Cioè, alla fine, secondo me, se trovi un balance giusto tra il costo di mantenimento e l'effort che ti richiede creare un prodotto, puoi andare a posizionarti in delle nicchie interessanti.
Ottimo, Fede. Intanto nel frattempo abbiamo avuto un subscription con Prime da parte di Gallottino, che ringraziamo perché è una cosa speciale, non succede spesso. Grazie mille.
Il mio mitico collega, il mio mitico grande Davide.
Ci vogliono anche loro. Federico, menzionavi prima le Indie Makers Community. Avevi in mente un... Raccontaci un po' cosa avevi in mente.
Beh, parlavo in generale degli Indie Makers. Sono molto attivi su Twitter ed è una community dove sto cercando un po' di addentrarmi, perché... io con Twitter sono sempre stato terribile, non l'ho mai usato appieno, e invece ci sono tanti indie makers che comunicano molto bene su Twitter, si creano delle audience molto forti e dopo riescono a utilizzarle per promuovere i loro prodotti o trovare persone con cui collaborare. Quindi sì, adesso il mio proposito per l'anno nuovo è di cercare di essere più attivo su Twitter, di interagire di più con gli altri indie makers e vedere se ci sono un po' delle sinergie o delle opportunità di business.
E mentre ti daremo dei secondi per non fare multitasking, ma se uno volesse partire a seguire un po' di personaggi su personalità, meglio la parola migliore, personalità su Twitter che fanno parte di questa indie maker community, quali sarebbero dei buoni punti di partenza? Quali at consiglieresti di seguire?
Secondo me, il numero uno senza dubbio Peter Levels. Ci sono parecchi altri indie makers, adesso non ricordo esattamente benissimo i nomi, però appunto il mio aggancio dentro questa community è la maggior parte delle idee che ho cercato di fare mie negli anni, appunto vengono da alcune cose.
Abbiamo momentaneamente perso Federico. Vedremo la colpa. Vai, ottimo. No, dicevi, da lì tutte le varie tipo di idee che hai raccolto in questi anni vengono principalmente, dicevi?
Da Peter Levels, che ha appunto un canale Twitter molto buono. Lui ha cominciato a creare una audience su YouTube, poi su Twitter, ed è stato uno degli indie makers uno dei primi, penso, addirittura. E ha creato Nomad List come uno dei suoi progetti, ha lanciato questo trend di fare 12 startup in un anno, startup diciamo piccoli, 12 progetti in un anno, e vedere quali attaccassero e quali no.
Ritrovo effettivamente un po' di queste filosofie nelle conversazioni che stavamo avendo nella scorsa puntata di Non Compila, in cui eri ospite, Federico, quindi ha senso, vedo il match. E mi fa sorridere il fatto che hai parlato di buoni propositi, perché nonostante l'abbiamo messo come titolo sul canale, sulla puntata, non ne abbiamo ancora parlato per quest'anno. E quindi tu dicevi, un fantastico nuovo proposito, dicevi, è quello di essere più attivo su Twitter, quindi fare contenuti, condividere contenuti su Twitter, che richiede sicuramente impegno. Ti sei imposto dei... Te lo chiedo perché poi Davide può fare un commento legato ad alcune risorse che stavamo guardando. Ma ti sei posto degli obiettivi numerici o dei target a settimana o a mese, o la stai prendendo in modo più rilassato?
No, molto più rilassato. Molto più rilassato, anzi, sto cercando anche di crescere una community locale qui a Cipro. Io e degli amici stiamo rilanciando un progetto locale che è vecchio di qualche anno, e però non ha avuto molto successo, e si chiama CDC, Cyprus Developer Community. E l'idea è di creare una community intorno agli sviluppatori che arrivano a Cipro. E negli ultimi mesi ci sono stati molti sviluppatori che si sono spostati a Cipro, quindi abbiamo un audience che sta crescendo e stiamo lanciando altri progetti. Infatti ho lanciato un altro progetto che si chiama Cyprus Rust, e faremo un primo evento il 20 gennaio, in cui farò una presentazione su come fare web service in Rust. E quindi cercherò di legare queste iniziative ai miei buoni propositi di Twitter, e cercherò di renderlo pubblico su Twitter, e vedere se è un buon modo per creare una community.
Quindi, se siete a Cipro in questo momento o state pensando di spostarvi a Cipro, decisamente dovete dare un'occhiata a questa community cdc.cy, giustamente, no, non poteva essere altrimenti. Mi piacerebbe anche, dato che ci stiamo passando, perché alcune persone che ci stanno guardando potrebbero essere interessate. Federico, come si fa il revamp? Come si resuscita un progetto di community che magari, in cui ovviamente tu non eri coinvolto prima, no? Ma tu arrivi a Cipro e dici, vediamo cosa c'è in giro. Ti accorgi che c'è questo, che ne so, sto gruppo su Meetup che non si trova da 4 anni. Invece di partire con un'iniziativa completamente nuova, dici, beh, proviamo a fare leva su quello che esiste già. Ci puoi raccontare un po' come sei arrivato a dire, fatemi con qualcun altro, fatemi prendere in mano questa community?
Certo, sì. Innanzitutto la prima cosa che ho notato era che c'era questa serie di eventi che questa community che si era creata, quindi c'erano alcune persone interessate e diciamo che il primo contatto è venuto tramite un'altra community in parallelo di persone che sono più interessate al mondo business e che contengono una serie di individui molto interessanti che però non sono sviluppatori. Quindi diciamo che quindi ho cominciato a generare alcuni dei loro eventi e ho incontrato alcune delle persone che fanno parte anche della CDC, con cui poi abbiamo deciso di cominciare a fare un revival di questo gruppo. E quindi è nato praticamente dal semplicemente notare che c'erano più persone interessate a una cosa del genere, al vedere le network personali che si sviluppavano. Ci sono molte persone che mi hanno raggiunto a Cipro, incredibilmente. E, beh, uno è un tuo collega, Lorenzo, il buon vecchio Igor. Ci sono anche dei colleghi che si sono trasferiti qui a Cipro. E quindi appunto parlavamo di come tutti questi sviluppatori si stessero spostando qui, ci fosse sempre più interesse. E quindi stavo parlando con il vecchio organizzatore di questo gruppo, della CDC, e allora abbiamo deciso di fare un paio di eventi. Abbiamo fatto un primo evento informale in un bar con poche pretese, poi abbiamo affittato un tetto in città, nella città di Paphos, dove viviamo. E questo è stato un evento un po' più impegnativo, ho richiesto un po' di coordinazione. Abbiamo preparato il vin brûlé, è stata un'ottima serata e abbiamo visto un sacco di facce nuove e abbiamo cominciato a creare un po' questo spirito. Quindi il next step sarebbe proprio creare questa piccola conferenza a gennaio che si chiamerà CDCX e faremo due talk. Un talk sarà un talk su Solid, questo framework post-React per fare applicazioni front-end, e poi ci sarà un talk che farò io che riguarda lo sviluppo di applicazioni back-end in Rust. E quindi speriamo che il programma sia interessante, che possa attrarre un sacco di sviluppatori web, perché sembra essere anche il nostro target principale qui intorno, e sì, vedere dove ci porta.
Prendo un paio di cose da quello che dicevi, Federico, poi Davide ti lascio fare domande o interventi se vuoi. Una cosa che mi ha fatto sorridere era il pensiero di organizzare un evento su un tetto a Londra in questa stagione, che non andrebbe bene sicuramente. E il tempo è stato micidiale in senso negativo per le ultime settimane, e il vento che tira in quest'area di Londra renderebbe impossibile qualsiasi sforzo su un ambiente all'esterno, soprattutto ad alta quota. E dall'altro lato, Federico, menzionavi, mi piaceva notare come da un lato la maggior parte, suppongo, delle persone di cui parli appartengono a o lavorano in modo remoto, ma dall'altra parte quello che state cercando di fare è invece creare un forte senso di comunità sul territorio, cioè una cosa iperlocalizzata, no? Perché quando si parla di espandere comunità di special interest, diciamo, cioè se si trattasse di Rust per web developer, quella sarebbe una cosa che uno potrebbe lanciare sulla scala globale e dire: se qualcuno è interessato a questa roba in giro per il mondo, troviamoci online. E almeno in 4-5 ci troveremo, è impossibile che ce ne siano meno. Mentre invece quello che state facendo voi va al di là dello special interest, è proprio, c'è una forte componente di località, cioè il fatto di fare gruppo sul territorio. Mi piaceva questo, non so se vuoi commentare su questa cosa, ma c'è questa interessante commistione tra, da un lato, lavoro remoto a livello aziendale, a livello di organizzazione di business, però dall'altro una specie di spinta per creare un nucleo fisico e locale nel posto in cui si vive. Ci trovi qualcosa in questa cosa che ho detto?
Sì, assolutamente. Penso che sia fortemente collegato al trend di lavoro remoto, perché alla fine non ti puoi scegliere i tuoi colleghi, almeno non sempre, però puoi sceglierti la tua community locale. Quindi quello che stiamo cercando di fare è creare un gruppo di persone con cui hai piacere di discutere, di parlare di tecnologia. Poi, siccome siamo tutti dei nerd, ci piace sempre di parlare di tecnologia anche nel nostro tempo libero, e quindi sembra un buon match. È questo il problema che vogliamo risolvere. Di sicuro c'è una voglia di ribilanciare queste mancanze sociali portate dal lavoro remoto, perché se prima eri abituato a lavorare in ufficio, di sicuro ora senti una mancanza nella tua vita. Hai un numero inferiore di relazioni con persone nel mondo reale.
Nonostante io abbia iniziato veramente da poco a lavorare, questo è il secondo mese completo che faccio, ho trovato e sto lavorando totalmente da remoto, ho trovato veramente, veramente figo, veramente figa l'idea dei co-working. Perché sono quegli spazi che colmano le lacune alcune delle lacune del full remote, e in più ti mettono in contatto con persone che non necessariamente sono dei mega nerd come noi, perché nel co-working ci può andare chiunque, non è per forza uno sviluppatore del tuo linguaggio, non è per forza uno sviluppatore come te, e non necessariamente lavora nel tuo stesso ambito. Quindi avere a che fare, essere influenzati, anche banalmente durante una pausa pranzo, da persone che sono diverse da te, e fanno cose diverse, l'ho trovata veramente una bellissima cosa, ed è un po' l'idea delle community. Certo, anche qui non ti puoi scegliere le persone che stanno nel co-working con te, però comunque stai tagliando quella parte di anche in qualche modo negativa che si può creare in certi ambienti di lavoro, quando c'è competizione tra anche in ufficio, nell'ufficio fisico, quando si continua a parlare sempre, sempre, sempre di lavoro anche durante le pause, quindi rompono questa cosa a cui tutti erano abituati, e quindi veramente tanta roba, e soprattutto grandi quelli che, cioè le persone che si sbattono per creare questi ambienti. Ci sono due ragazze e un ragazzo che gestiscono il coworking dove vado spesso, e sono veramente tutte quante bravissime, perché riescono a impiegare un sacco di tempo nell'organizzare cose per gli abitanti del coworking, e quindi non lo so, è un bel complimenti a tutti quelli che si sbattono per questa cosa.
Qual è la situazione coworking a Paphos, a Cipro, Federico?
Allora, c'è un coworking space molto molto buono che si chiama Hug, e penso che ci siano altri coworking space, però praticamente tutte le persone con cui ho a che fare gravitano intorno a questo coworking space, incluso me, perché alla fine ho utilizzato i loro servizi di migrazione, offrono anche una serie di servizi aggiuntivi. Il problema dei coworking in genere è che è difficile che riescano a essere sostenibili da un punto di vista di profitti. Abbiamo visto con WeWork che appunto è molto difficile come business. Più in generale, un modello che sembra essere vincente è avere un coworking space e poi offrire servizi aggiuntivi e marginare molto sui servizi aggiuntivi. Comunque i servizi di coworking in genere sono stati molto popolari anche tra gli indie makers, tra l'altro. Per esempio, Peter Leves e i suoi amici si trovavano in alcuni coworking space in Indonesia, a Bali, dove vivevano. Costo della vita molto basso, avevano accesso a internet ad alta velocità, era un ottimo ambiente per fare networking, un sacco di pro. I coworking space sono senza dubbio uno spazio interessante.
Mi piace che il fatto che menzionavi la profitability, la sostenibilità di business come WeWork, Federico, perché di fatto ad oggi si tratta di un'azienda che ha, da un lato, effettivamente fatto, come si dice in gergo, disruption nel settore dei coworking spaces, perché di fatto se abbiamo coworking space che sono un po' più carini a livello di design, di ergonomia, sono dei bei posti dove stare e non sono delle bare corporate, è prevalentemente merito dello shake-up, del modo di WeWork di scuotere la situazione. Dall'altro è evidente, anche con un livello di conoscenza del settore molto piccolo, che un business del genere può perdere un sacco di soldi, ma fare soldi su quella roba lì è veramente molto dura, anche quando una membership può costare qualche centinaia di pound al mese. Un altro, un po' della mia, il modo in cui WeWork ha disatteso alcune delle mie aspettative, tra le altre cose, è il fatto che quell'aspetto di community creation in realtà non c'è. Perché se perché di fatto se la soluzione a fare soldi è quella di aprire 800 WeWork in un anno, la sola idea di poter creare 800 comunità, per dire, che effettivamente sono comunità in cui la gente vuole stare, è assolutamente è una di quelle cose che non scalano in qualche modo. Federico, ci puoi dire anche tu un po' la tua da community maker, no? Cioè, fare comunità è difficile. Quello che Davide diceva sui proprietari del coworking, dove va lui, di questa gente che fa servizi, crea eventi per chi va al coworking, it's hard work, si direbbe qui. Cioè, è un lavoro a sé stante, non è qualcosa che si può dare a uno stagista da fare, che fa la reception di WeWork e poi anche organizza eventi e crea una comunità. È roba che richiede, tra le altre cose, anche un certo domain knowledge, perché per esempio per creare una comunità per developer ci vuole quell'attenzione, quella consapevolezza che solo un software engineer può avere, no? Cosa ne pensi, Federico?
Sono d'accordo con la tua analisi, anzi, penso che non avevo mai pensato al problema WeWork da questo punto di vista, però ora che ci ripenso, nelle mie esperienze di coworking spaces a Londra, di sicuro Tech Hub regna supremo. Tech Hub aveva un numero limitato di centri, ne aveva forse 3-4, ed era partito penso da uno, forse due, e poi si era espanto nel tempo. E loro, c'erano molte startup che lavoravano lì dentro, i servizi erano medi, era un buon ambiente, ma niente di che, non era spettacolare, però c'era un forte senso di community, c'erano molti eventi che organizzavano, ed era sempre divertente stare intorno al co-working space anche dopo gli orari di lavoro. Un sacco di amicizie e, di nuovo, una forte community. Le mie esperienze con WeWorking invece sono state completamente diverse. Sono sempre sembrati degli ambienti molto sterili, molto molto belli, molto curati, con tutti gli snack che vuoi, i drink, adesso non ricordo neanche esattamente cosa, però non c'è mai stato quello stesso senso di community, quindi forse è proprio per questo che non ha funzionato. Hanno cercato di massimizzare un aspetto che forse non era quello più importante.
Sì, sì, decisamente. Bene, bene. Davide, quali sono i tuoi buoni propositi per il 2023?
Allora, diciamo che credo di avere ancora un po' di tempo. Dai, facciamo che ho fino alla fine di gennaio per decidere quali saranno i buoni propositi del 2023, che non saranno propositi, ho deciso. Ho deciso una cosa diversa. Prendendo ispirazione da altri che hanno parlato, e in particolare mi riferisco al video di CGP Grey su YouTube, in cui fondamentalmente parla di come i buoni propositi dell'anno, di ogni anno, siano di base fallimentari, molto difficili da portare a compimento, perché è facile quando si parla di qualcosa di molto, di estremamente quantitativo, sbagliare, quindi se mi pongo l'obiettivo di leggere 10 libri al mese tutti i mesi, è molto facile andare fuori dall'obiettivo che ci si pone. Stessa cosa come classico obiettivo: perdere peso, andare in palestra 3 volte a settimana, eccetera eccetera. Sono cose troppo specifiche, e quindi CGP Grey dice: perché non vi ponete dei temi come propositi per l'anno nuovo? Quindi ponetevi 1-2 temi, anche in realtà solo uno è abbastanza, c'è molto lavoro anche solo con un tema per ogni anno, un tema che guiderà in qualche modo le scelte che faremo durante l'anno. Quindi anziché dire il buon proposito è andare in palestra tutti i giorni, il tema potrebbe essere la salute che riguarda anche il benessere fisico. E quindi ogni volta che ci troveremo davanti alla scelta l'idea di avere il nostro tema in mente ci guiderà in modo positivo nelle decisioni, nelle domande a cui dovremo rispondere durante l'anno, in questo nei continui bivi a cui ci troviamo davanti nelle nostre giornate, avere un qualcosa che risuona e che ci porta a porci delle domande, come può essere appunto un tema, può tornare utile, può portare degli outcome che sono sicuramente più positivi di un solo, 1, 2, 3, 4 obiettivi molto specifici, come possono essere i buoni propositi. Quindi, non lo so, il mio tema, e mi sentite raffreddato e potreste forse dedurre il mio tema, penso che sarà sicuramente la salute. L'ho citata prima ed è perché ci ho pensato un po' in questi giorni, e quindi spero che avere questo tema in mente mi porti a prendere le giuste scelte anche per essere il più sano possibile io stesso. Quindi non so cosa ne pensiate di questa cosa dei temi. Ripeto, CGP Grey ha fatto questo bellissimo video che adesso linko in chat, che è molto interessante da vedere, e che parla proprio di questo.
La tua take, Federico?
No, è un'idea interessante, perché alla fine, se ci pensi, noi prendiamo un sacco di decisioni al giorno. Quindi se noi riusciamo ad automatizzare una parte di queste decisioni in una maniera che possiamo pianificare, è senza dubbio una cosa positiva. Però penso che quello che bisognerebbe cercare di fare, più che, sono d'accordo che cercare un numero non è la soluzione migliore, perché non siamo fatti in questo modo. Penso però che forse la cosa da fare sia cercare di cambiare le proprie abitudini. Quindi cercare di creare delle abitudini gradualmente, e appunto senza avere per forza una deadline, possa essere più compatibile con il nostro cervello, e che possa portare risultati migliori. Perché sì, darsi un risultato e cercare di raggiungerlo, sì, può funzionare, può non funzionare, ma di certo non è come siamo pensati. E invece, alla fine, la nostra vita è tutto un ciclo continuo, no? Quindi se tu ogni giorno ti abitui ed entri nel ciclo di fare qualcosa, può essere una cosa positiva e portare i risultati che vuoi.
grazie Federico, un aspetto della filosofia di cui parlava Davide era quello che nel impostare un tema si ha il vantaggio di accorgersi banalmente di azioni che vanno già in direzione di quel tema e che magari non facciamo neanche fatica a prendere, ma semplicemente l'idea di avere un tema ci permette di riconoscere quelle azioni come inquadrate in questo thread, diciamo, più grande, e in questo senso otteniamo quel senso di rinforzo positivo in cui siamo gratificati dal fatto che ci stiamo avvicinando a un obiettivo anche facendo relativamente poca fatica. Quindi se il tema di Davide è la salute e Davide si accorge che un giorno dice di no alla torta Sacher da 1000 calorie, magari l'anno prima l'avrebbe messa da parte come una scelta come un'altra, invece quest'anno con questo tema dice ho aderito al mio proposito, al mio tema, e quindi si innesca, può innescarsi un feedback loop, come si dice, positivo, in cui Davide è più portato a prendere quel tipo di decisioni.
Esatto, è proprio quello, credo, cioè la piccola cosa che può essere il tema, come una sola parola, se tenuta a mente durante l'anno o ogni volta che ci si trova appunto davanti a un bivio della vita, bivio che può essere anche una banalissima scelta, cosa devo mangiare, cosa voglio mangiare, cosa posso mangiare, alla fine dell'anno, alla fine del periodo in cui voglio applicare questo tema, trascinerà con sé tanti risultati e che in maniera cumulativa portano in qualche modo a un cambiamento, secondo me.
Sì, può diventare una sorta di mantra, no? Che tu continui a ripeterti ogni giorno e lo rinforzi nel tempo. Ha senso. Una cosa che mi piace fare è di... ho letto un libro che mi è stato regalato qualche anno fa, si chiama The Daily Stoic, e è un libro molto molto bello, e in pratica l'idea è che tu ogni giorno leggi una piccola meditazione di filosofia stoica. E mi è piaciuto così tanto che alla fine ho deciso di prendere il libro, estrarre ogni pagina in un array JSON e inviarmelo per mail ogni giorno, così che ogni giorno mi arriva un'email con una pagina del libro da leggere. E senza dubbio ripetere questi nuggets di filosofia ogni giorno senza dubbio mi ha aiutato molto e mi ha messo su un certo tipo di binario alla fine. Alla fine ci sono alcuni concetti chiave nel libro, quindi non è forse solo un tema unico, è più una serie di temi, però sono tutti temi che così, se ci penso un attimo, mi possono venire in mente. Quindi sì, appunto, ripetere le cose. Adesso è già, penso, il secondo anno che faccio questa mailing list, quindi sì, penso che stia funzionando bene.
Mi sembra voglio che abbia un servizio, esatto. Un servizio per le mani, Federico. Si tratta solo di capire se a livello di copyright va bene.
Sì, infatti, a livello di copyright.
basta citare, se una pagina si può citare, no?
Ma non saprei, no, penso che sia a livello di copyright sia shaky, quindi non posso renderlo pubblico, però avendo il libro e appunto è un modo diverso di utilizzare il libro, diciamo.
Certo. Ragazzi, siamo in chiusura, mi piacerebbe chiudere, dato che abbiamo parlato di abitudini, di cambiamento di comportamento, che è una delle cose più difficili da effettuare nella propria vita, come dimostrato a livello scientifico, quando si tratta di cambiare il comportamento delle persone, di solito gli scienziati si mettono a piangere, perché non importa quali incentivi si usano, nulla funziona in modo sistematico con più di un sottogruppo di persone, quindi si tratta proprio di un problema grande, complesso. E qual è la vostra esperienza? Mi piace concludere così col faceto, come ve la giocate con Duolingo, che è un'applicazione per imparare le lingue, che è famosissima perché fa stalking dei propri utenti a livello di intimare l'utilizzo dell'app giorno dopo giorno per imparare una lingua, in modo anche a livello quasi da guerriglia, diciamo. Qual è la vostra esperienza? Avete ricevuto un messaggio di fine anno da Duolingo? Cosa ne avete fatto? Parti tu, Federico, poi andiamo a Davide.
Volentieri. Io ho un sacco di esperienza con Duolingo. L'ho usata prima per imparare un po' di russo e adesso la sto usando per imparare un po' di greco. La mia esperienza con Duolingo è che è un'ottima applicazione da un punto di vista di apprendimento della lingua, però le notifiche e la gamificazione dell'apprendimento è una cosa che non sopporto, quindi praticamente vado in cicli in cui imparo molto per una serie di settimane, e dopo mi arrabbio troppo con l'applicazione e la cancello completamente. Adesso l'ho cancellata a novembre, devo ancora reinstallarla, però sono sicuro che a breve ritornerò a imparare un po' di greco.
Beh, simile, molto simile. L'avevo installata per cercare di imparare un minimo di tedesco prima di andare a Berlino l'anno scorso. E poi questa harassment che faceva con le notifiche quasi minatorie. Penso ci sia una serie di meme su questa cosa di Duolingo che ti minaccia di non liberare la tua famiglia se fallisci lo strike del giorno e della settimana. E poi sì, dopo un po', quando fondamentalmente non mi è più servita, nonostante non fosse l'idea iniziale, l'ho disinstallata, però penso che la reinstallerò prossimamente per riprendere in mano un pochino, imparare qualcosa di nuovo, assolutamente.
Fantastico, ero convinto.
Tu, Lorenzo?
Ero sicuro che avrei trovato dei compagni di avventura e disavventura con Duolingo nelle vostre persone, ed effettivamente era così, sono contento. Anche io ho questo rapporto di amore e odio. Quando Federico prima parlava di gamification del processo di imparare una lingua, chi non ha familiarità con Duolingo può pensare che si tratti di un semplice conferimento di punti al termine di un'attività, mentre invece si è arrivati al punto con Duolingo in cui da utenti si appartiene, anche se non si vuole, a una lega. La lega termina ogni settimana e a seconda di quanti punti si sono fatti si viene promossi o retrocessi di lega, e quindi scatta questa competizione molto efficace in cui ci cerca di competere con sconosciuti in giro per il mondo nel imparare lingue qualsiasi. Ed effettivamente forse si arriva a un punto in cui è un po' troppo, cioè dover competere quando si vede questi gente con delle particolari inclinazioni al language learning che riescono a fare 4.000 punti al giorno in qualche modo, e ci viene da domandarsi quale sia l'attività che queste persone compiono principalmente durante la loro vita, effettivamente può essere che si sia toccato il limite. E quindi mi sono trovato quest'anno, provando a imparare un po' di portoghese, arrivare a una certa lega e poi lasciare tutto una volta visitato il Portogallo, terra bellissima che vi consiglio di visitare insieme al fatto di imparare la lingua, ma da lì disinstallata l'app, e ho anche cancellato senza leggerla la mail di fine anno che diceva: questo è stato il tuo ultimo anno di... Ho detto no ragazzi, cioè, avete esagerato, basta, non voglio sapere niente.
Stavo pensando che nostra madre potrebbe avere qualcosa da dire su Duolingo, perché tanto ogni sera la sento spillocciare con Duolingo e i suoi suoni che io odio, sei tipo PTSD dai suoni di Duolingo, ma alla fine della sua esercizio diceva: dai che sono ancora prima di Kevin, perché stavo guardando la classifica e si era resa conto di essere rimasta sopra questo Kevin da chissà dove.
Dice: certo che se Kevin avesse un incidente, forse magari le dita allora
sarebbe più contenta,
sicuramente sarebbe più facile arrivare prima. Fantastico, bene, con questo pezzo di ricerca di mercato gratuita che noi regaliamo ai nostri amici di Duolingo, che in realtà stanno facendo un ottimo lavoro, e direi che possiamo chiudere e rimandare il nostro pubblico alla prossima
tre
settimana.
Follower, per favore, 3 follower per arrivare ai 200, cerchiamo di farcela entro
cerchiamo
stasera.
Di farcela. Sì, potete coinvolgere anche i vostri genitori eventualmente, la famiglia, gli amici più stretti, anche se loro non capiscono nulla di tecnologia, forse non compila proprio il passo che potete regalargli per entrare in questo magico mondo.
Più minatori di Duolingo, più la vostra Duolingo. Famiglia.
Davide sarà l'uccello di Duolingo che viene a bussarvi alla porta e mette il mantello del super Duolingo a pagamento. E vi ringraziamo infinitamente per averci seguito oggi, non importa se ci state guardando o ascoltando in differita o in diretta. Federico, che dire, immensamente grati di averti avuto in trasmissione senza preavviso, un po' a sorpresa così, quindi rifacciamolo al più presto. E, Davide, grazie ancora, ci vediamo la settimana prossima, sempre puntuali, più o meno puntuali, alle 9 di sera, ora italiana, del martedì, e a prestissimo quindi.